Buonasera a tutti, per i grandi eventi sportivi Rai vi do il benvenuto a Half Past Dance, la miglior trasmissione radiofonica dai tempi de Marconi, condotta dal mitico Alex DJ. Io, Giampiero Galeazzi, ascolto solo Half Past Dance. Vai Alex, sei un mito, un punto di riferimento per tutta la radiofonia italiana. Ma baffanculo, da qui sei via solo Radio Maria, riportacci via.
Signore e signori, bentornati su Half Past Dance. Io sono Alex e anche questa sera vi terrò compagnia per un fantastico viaggio nella storia attraverso la musica. Bene, bene, bene. Dopo una settimana di, tra virgolette, pausa, ci ritroviamo qui sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. Sì, devo fare outing. La puntata della settimana scorsa era registrata, era una puntata che era già andata in onda sulla maratona di New York. A proposito, andrò a rifarla anche quest'anno. Ebbene sì, ebbene sì. Sono stato coinvolgere dal mio coach che, come regalo dei 60 anni, allarme spoiler, vuole concedersi l'ultima maratona della sua vita e ha scelto proprio New York per tornarci. Quindi l'allegra brigata di Alex e il nostro fido scudiero, ma più che scudiero, una guida spirituale e supporto inestimabile Tommy, torneranno a calcare le strade di New York City. Il scorso sono stato in spedizione, in trasferta, in quel di Parigi, città che adoro, ma perché ve lo racconto? Poi vi sto raccontando i cazzi miei. Per darvi una dritta, ho scoperto un posto meraviglioso per la musica. Un po' meno per il cibo, ma per la musica meraviglioso. Si trova nella zona dove c'è il quartiere del Mercato delle Pulci di San Juan ed è proprio nel cuore del Mercato delle Pulci. È un posto molto particolare perché ha due sale ed entrambe sono assolutamente allestite con tutto quello che si trovava, fondamentalmente, di quelli che sono reperti storici dal punto di vista musicale. Lì ovviamente si celebra il grande Django Reinhardt e tutta la musica gypsy jazz francese. Ho avuto la fortuna di ascoltare veramente dei bravissimi artisti. Quindi se vi capita di andare a Parigi, andate a San Juan e andate a cercare questo posto. Il nome, sono sincero, non lo ricordo, ma vi assicuro sarà facilissimo trovarlo. Consiglio, mangiate prima da un'altra parte e poi andate là. Bene, signore e signori, siamo quasi pronti per partire. Questa sera parleremo di un programma che ha fatto la storia della TV, ma non solo, la storia della comicità italiana e dello sport italiano. Sto parlando di Mai Dire Gol. Motore avviato? Sì. Flusso canalizzatore sta flussando? Ah, manca sempre la nostra sigla!
Amici ascoltatori, amici del festival, allegria!
Buonasera a tutti, inizia al Bastenza. Vogliamo tutti che il paese riparta, ma l'unico modo per convivere in questa nuova fase con il virus è al Bastenza. Se ami l'Italia, ami al Bastenza. Grazie a tutti, grazie al Vastdance.
Se mi chiedi, come va, va tutto bene. Se mi chiedi come va, va gonfia bene. Se mi chiedi come va, va da paura. Se mi chiedi di cambiare chi te sei cura. Se mi chiedi come va, va tutto bene. Se mi chiedi come va, va gonfia bene. Se mi chiedi come va, va da paura. Se mi chiedi di cambiare chi te sei cura.
C'è un grande rito che devi rispettare. L'Europa ne impazzisce e negli Stati Uniti lo vorrebbe popolare.
E con un ricordo particolare a Lorena Bobbitt e al marito di Lorena Bobbitt, cominciamo questa puntata su questa trasmissione meravigliosa che era Mai dire gol. Sì, e ovviamente questi, come avrete capito, erano gli Elio e le Storie Tese che hanno firmato tante, anzi tutte le sigle di Mai dire gol, ed erano una più bella dell'altra. Ma ci arriveremo, non vi preoccupate. Cominciamo dall'inizio. Oddio, un altro programma che parla di calcio. Sì, ma è tutto da ridere. Con questo titolo l'Unità presentava Mai dire gol. Infatti, già allora c'era abbastanza saturazione di trasmissioni calcistiche in TV, ma Mai dire gol, ragazzi, si pronunciava come qualcosa di totalmente diverso e innovativo. Secondo la penna dell'articolista dell'Unità, Mai dire gol era il programma che disfava quello che gli altri cercavano di tessere. Ribalta quello che gli altri hanno epicamente narrato dal fronte sempreverde dei campi di calcio. In palinsesto, tra l'altro, va in onda dopo pressing, la domenica circa verso le 22. Lo so, sembra di parlare di preistoria, vero? Negli anni 90 i programmi in prime time iniziavano, pensate, alle 20:30 e finivano prestissimo. I bei vecchi tempi, io rimpiango tanto. Inoltre, in quel periodo, tutte le partite si giocavano solo la domenica pomeriggio. Ah, abbiamo citato Pressing. Ecco, la celebre trasmissione condotta dallo storico giornalista sportivo Bartoletti con Vianello, il grande Raimondo Vianello, quello di Sandro Raimondo, rientra perfettamente nella categoria della narrazione epica del calcio. Subito dopo, però, va in onda la rottura, netta con il passato. Mai dire gol, infatti, è tutt'altra cosa. Intanto i protagonisti, caso più unico che raro nella storia della televisione, sono tre presentatori di cui si sente solo la voce. I tre della Jalapas Band, infatti, cioè Marco Santin, Giorgio Gherarducci e Carlo Taranto, che, pensate, hanno preso il nome da una pianta messicana che funge da potentissimo lassativo, non si comparivano mai, non apparivano mai in TV. Si sentiva solo la voce. Comunque, anche solo come voce, non sono proprio i primi che passavano per strada, visto che il loro primo successo era stato su Radio Popolare, una storica emittente milanese dove avevano commentato, pensate, i mondiali messicani dell'86, in maniera però assolutamente irriverente, e tra l'altro sempre Radio Popolare conducevano Bar Sport, che era un riassunto scherzoso della giornata di campionato. La fortuna di Mai dire gol, comunque, oltre alla grande capacità innovativa della Jalapas, è dovuta soprattutto alla presenza di grandissimi comici, i cui personaggi fungevano proprio da inviati, come quasi a dissacrare quell'eccessiva rigorosità dei molti giornalisti sportivi dell'epoca. Inoltre, Mai dire gol è stato un vero e proprio trampolino di lancio per alcuni comici quasi esordienti. Tra tutti, infatti, abbiamo uno spumeggiante Antonio Albanese, che qui interpretava, pensate, ben due personaggi: il timido Epifanio e uno sfegatato tifoso pugliese, ovvero il mitico Vrengo and Stop.
Il cielo sull'autoscuola è diventato blu, il tavoliere è piatto ma lo innalzi tu.
Prego.
Nell'autoscuola la tristezza non c'è più.
Prego. Cos'è?
Si sente aria di vittoria,
oh,
che
no.
A tutti vola nella storia.
Prego. Prego.
Prego.
Basta.
Saprete una
Franco, questo è il testo originale.
Sì. La Pausini l'ha scritto così proprio.
Franco,
ci vuole ascoltare per
avete
cortesia?
Sentito?
Sì, bellissimo.
Mi preparo per il festival di Santa Maria dell'Aude.
Ecco, esatto.
Il festival delle rosse rosse. Delle rose rosse.
Ah, il festival delle rose rosse.
Mi tieni vero?
Possiamo sapere a chi stava cantando questa canzone d'amore?
Il nuovo CTO doppia Z. Cattuzzi.
Ma lei è un venduto, uno
fino una settimana fa a parlare di Zeman qui, Zeman là, adesso...
Finalmente però viene in tema, il forte.
Partita travolgente, ecco, per sì. Lunghi tratti casalinga.
Sì, si giocava a foglia.
Direi per tutti i tratti.
Nel primo tempo,
sì.
Netta superiorità territoriale, quando all'improvviso interveniva il doppio palo di Carambola Rambaldi.
No, senta, la... smettiamola con quel
su.
Se sa, la smetta.
Comunque è o non è un ex del Fugger?
Ma chi se ne frega?
Sì, vogliamo dimenticare i ricordi del passato?
Ma volentieri, dimentichiamo.
Vogliamo travolgere la storia patria Fugger?
Ma dimentichiamola.
Sì. Distruggiamola.
Ecco, esatto.
Parliamo del Fugger di ieri.
Foggia Cagliari.
Sì.
Nel primo tempo,
sì.
Per ravvivare il gioco, per rendere allegro il gioco,
sì,
le squadre abbandonavano il campo.
Ma cosa sta dicendo?
E passavano direttamente nell'intervallo.
Sì, ma quando è successo questa cosa?
Approssimativamente al 45esimo.
Ma è normale!
Ma vi risulta?
Ma sì, ci risulta, è normale!
C'è scritto nel regolamento.
Nell'intervallo eravamo tranquilli negli spogliatoi.
Ah, sì?
Io ti ho ingabrettato domenica scorsa, tu mi ingabretti questa domenica.
Senta, per ingabrettere.
Stavamo ribassando gli schermi.
Certo. Con le regole dell'amore, va
quando
bene.
All'improvviso...
Sì?
All'improvviso...
No, sì.
Abbiamo capito.
Quando?
Cos'è?
Cos'è? Un malore, cos'è stato?
Anticipando la grande sfilata con la collezione estate, autunno, inverno, non c'è più la primavera.
Ecco, sì.
Estate, autunno, primavera, autunno.
Senta,
autunno, estate,
Frengo,
estate, autunno, inverno,
Frengo,
inverno.
Abbiamo capito, può andare avanti?
All'improvviso,
sì?
Come un suono demoniaco avanzava, con tutti i mortari e mortaretti,
sì? Mortari, soprattutto.
E arrivava la ribalta, appesa a un cavo d'acciaio su una gru,
ma che cosa?
Chi?
Un anonimo illusionista americano.
Ma no,
ma chi sarebbe?
David Copperfield.
Ma chi è David Copperfield?
David Copperfield.
È arrivato lì nell'intervallo.
Aveva sbagliato l'indirizzo della bilocazione cosmica.
Va bene, vogliamo andare.
E all'improvviso, nel panico generale dello spogliatoio...
Sì?
Nel fuggi generale, do stesia a Schiffer, ma di chi?
Sì, immagino.
Arrivava incompatibilità Catuzzi.
Ah,
e gli diceva... David Copperfield.
Così,
stato fermo. Proprio qui dovevi sbagliare bilocazione, gli diceva. Piglia burate e burattine moderne molettine, fuggi la foggia, mo per foggi, ma api fuggi.
Vabbè, parole dure, direi quelle di Catuzzi.
Fuggi la foggia, mo per foggi, ma api fuggi.
Sì, abbiamo capito, vuole ripetere ancora. Cacciato.
Nel secondo tempo...
No. Non ci risponde mai oggi, questa è la caratteristica.
Nel secondo tempo, la magia lasciava il posto alla cruda realtà... delle tangibili mazzed.
Sì,
delle tangibili mazzed.
Abbiamo capito.
Bresson, primo mazz.
No, Bresson.
Bressan.
Si chiama Bressan.
Sì, si chiama
Bressan. Non è un anonimo?
No, non è un anonimo.
Bresciani, secondo mazzat.
Sì, è vero.
Doppio mazzat. Voliamo per lo scudetto. Altro che David Copperfield.
Vabbè.
Senta, ha raccolto dei pareri in tribuna?
Hanno detto in tribuna stampa quest'oggi.
Sentiamo.
Sì.
Hanno detto... Catuzzi.
Che cosa?
L'allievo supera il maestro grazie a simpatia.
Vabbè, insomma, sono frasi così che lasciano il tempo che trovano.
Zeman.
Sì, Zeman.
Senti, mio caro Catuzzi, fammi una cortesia e state scendendo.
Ecco, beh, sì, giusto, anche questo.
Leggera polemica.
Catuzzi, che ne mi è saprete una buatta da marmolosa? Cammina battendo. Zeman, oh, mo che vanno mazzate deve. Catuzzi, oh, ricchi ciucci. Zeman, oh, ricchi parafà.
Senta, per cortesia, una polemica è scoppiata, la salutiamo.
No.
Fantastico, Frengo and Stop. voi non avete idea, ma mi sto divertendo un sacco a riascoltare questa puntata che ho preparato, perché io veramente adoravo Mai dire gol, me lo guardavo sempre, io sono proprio cresciuto con quello, anzi... dopo, più avanti, ascolteremo anche, forse nella prossima puntata, Nico, ovvero Giovanni del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, che interpretava dei sardi e sosteneva che il sardo era una lingua mentre l'italiano era un dialetto. Beh, io e un mio compagno di classe ci siamo fatti una copia del Cucureddu, ovvero questo fantomatico diario di lingua sarda italiana, e ogni volta che il Nico aggiungeva un vocabolo noi ce lo appuntavamo e quindi ci passavamo i pomeriggi così. Vabbè, andiamo avanti comunque con la nostra storia, cosa dite? Il programma, al suo debutto il 18 novembre del 90, se non sbaglio, su Italia 1, aveva una struttura molto semplice, che consisteva in una raccolta di spezzoni lunga più o meno mezz'ora riguardante la giornata di campionato appena conclusa. Attenzione però! Non sono i classici resoconti delle partite, ma una vera e propria rassegna del peggio, del peggio, del peggio di ciò che si era visto sui campi, compresi anche gli spezzoni di 90° minuto in cui prendevano in giro i giornalisti in video, come una sorta di versione televisiva appunto del programma che conducevano prima in radio. I loro commenti, che sono veramente la loro forza, sono assolutamente sagaci e senza peli sulla lingua. Ah, inoltre, per annotare i risultati e aggiornare la classifica, usavo una specie di mano meccanica ribattezzata Cippalippa. Anche questa è entrata di diritto nella storia della Jalappas. A ricordare quei periodi ci pensa Marco Santin, uno dei tre del gruppo. Allora, intanto va specificato che io ero assente alla prima puntata per via di un dolorosissimo infortunio subito il giorno prima. Tibie e perone rotti durante... pensate voi a che cosa? La partita di calcio? No. Durante una festa in casa giocando al musichiere. Una roba che mi sono portato dietro, pensate, per 3 anni. La prima puntata, infatti, la vidi in ospedale, imbottito di morfina. Alla fine tornai nel gennaio del 91. Infatti, comunque, signore e signori, in quel magico 18 novembre del 90 troviamo solo le voci di Taranto, il mitico signor Carlo, Gherarducci e di un Teo Teocoli, un grandissimo Teo Teocoli, nei panni di Peo Pericoli, ovvero un tifoso milanista assolutamente sfegatato, ma soprattutto fan di John Fashnau, attaccante all'epoca del Wimbledon, ribattezzato dal Peo Pericoli la personcina. Questo sarà solo il primo di una lunga serie di tormentoni che hanno contribuito a fare la fortuna del programma. Ah, oltre a Peo Pericoli, il nostro Teo nazionale interpretava anche un altro grande personaggio entrato di diritto nella leggenda, ovvero il mitico tifoso del Napoli, Caccamo.
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 Cosa sta facendo?
Pronto?
Caccamo.
Mi potete dire quando siamo in onda?
Siamo in onda. Caccamo. Caccamo. Una voce lontana, non la sento.
Caccamo.
Caccamo.
Pronto.
Ci sente? Oh, buonasera. Buonasera. Oh, ci siamo spaventati, pensavamo...
Perfettamente, grazie. Purtroppo c'era un rientro in cuffia e...
Ma lei non ha la cuffia?
Non ho neanche rientro.
Ah, ecco quello. Quindi ci sentiva benissimo.
Sentivo benissimo.
Ah, ma lei si burla di noi.
No, è che per fare uno scoop all'inizio, sai, quando uno non sente una cosa, la televisione, tutta la gente dice, non sente niente. Vabbè, buonasera a tutti quanti,
buonasera.
Benvenuti a Mai dire gol del lunedì.
Sì, vabbè,
sono metto. Le 11.
No, non dica.
Ditemi.
Ma come?
Noi? Scusi. Chi è a Napoli? Noi o lei?
Chi è? Sono chi è a Napoli? Ma che giornalisti siete? Scusa, se una volta parlate voi e io vi rispondo da editorialista, che
sì,
cambia?
Quale lei è, tra l'altro?
Quale io sono, di natura, sono nato da editorialista,
certo.
Che cambia? Si fanno le cose in un altro modo, ma la gente si...
Lo vogliamo fare?
Facciamolo,
vedete. Il Napoli ieri ha perso.
Ce ne parli?
Cos'è? Ma non lo sapeva benissimo, non faccia quelle facce.
Ha perso il Napoli.
Sì. Sì.
E vedete, purtroppo quello che circola a Napoli, le voci che circolano a Napoli,
le voci circolano.
Sul momento delicato della società, sì, sono vere. Perché infatti io posso ribadire qui questa sera che Nino D'Angelo,
sì,
per l'ennesima volta, ha proclamato, ha sentenziato delle, sì, cose esatte, che poi vi dite che Napoli ha perso e quindi...
Cosa aveva sentenziato? Scusi.
Aitlin ha detto, domani Fonseca segnano gol.
Ed è successo.
E taglia la pera.
Taglia la tela.
tela.
Si taglia la tela.
La tela, vabbè, sì. È un parente, che sa, ci taglia la tela, non avrebbe. La rete di taglia la tela, guarda, sì. Tu giochi parole. La rete di taglia la tela sarebbe rimasta inviolata.
Infatti,
e il Napoli ha perso. Sì. Perché? Certo.
Perché c'era Di Fusco, importa. Non
aspetta, Di Fusco!
E non poteva avvisare anche Di Fusco.
Chi lo doveva avvisare?
Nino D'Angelo.
Nino D'Angelo. E Nino D'Angelo poi si scende la domenica mattina alle 7, 6 sì. E mezza, 7, e gira per Napoli, picchiata. Per me, signora, scusi, c'è Di Fusco.
Ma perché?
No, Nino D'Angelo Di Fusco. Provi di là. E chi le cambia casa? Sapete se c'è Di Fusco?
Ma dove?
Perché chi le gira a Napoli? Gira
ma scusi, tu? Ma non ha una casa Di Fusco?
Ma Nino D'Angelo non è obbligato a saperlo.
Anche quello è vero.
Tutti hanno una casa, cioè, però che fa? Va nelle fognature.
Ma chi è nelle fognature?
No, è un paradosso questo, chiaramente.
Bravo, vedi che fra voi c'è anche bravo Pippo.
Non mi chiamo Pippo.
Ti chiami Pippo?
No, mi chiamo Giorgio. Però
se... che so anno, boh, che sono convinto che tu ti chiami Pippo.
Vabbè, allora mi chiami Pippo, però il mio nome sarà
posso chiamare Pippo? Vabbè, mi chiami simpatico.
Ma perché
una
Pippo?
Precisazione.
Sì, sì, facciamola.
Dunque, prima di tutto ho ricevuto molte lettere dove dico che... Meta Napoli non sta tra Milano e Napoli.
In effetti, giusto. Anche che non esiste.
E qui c'è scritto esattamente: Meta Napoli si trova tra Napoli e Milano.
Cosa sta dicendo?
Chi sarà battuto da Ocascio?
Chi gliele scrive queste cose? Scusi, cioè, poi Meta Napoli e non Meta Napoli.
Meta?
Napoli. Meta Napoli.
Ah,
sì. La città del metano,
sì. Ho capito.
Come Napolicano e non Policarpo.
Come Napoli, Napoli.
No, Napoli, Napoli non esiste.
C'è il Monopoli.
Pelicano, esiste Pelicano.
Chi è Pelicano?
Pelicano, sì.
L'avete nominato voi,
no,
Pippo.
No, Policano.
Quello Policano.
Tu Pippo che eri Pelicano.
Io ho detto Policano.
Non cominciamo a fare confusione.
Non si chiama Pippo comunque.
Non mi chiamo Pippo e ho detto Policano.
Neanche Pelicano. Al massimo si dice Pelicano.
Ma chi è Pelicano?
Lei stava facendo una precisazione. Non cambiamo discorso.
Settimana scorsa con
raccontato che
con alcuni amici
a Metanopoli ha incontrato
con alcuni amici siamo andati gli amici
i soliti
vabbè non nominiamo
Ferraini,
cosa fa? No, cosa fa? Cos'è?
Io devo andare da Riotta a Milano Italia e quando voi nominate i miei amici con questo tono sfastidiate e io mi incazzo.
Ma come lei deve andare da Milano Italia?
Caspita,
cosa fa?
Vabbè, voglio precisare una cosa che sta a cuore, che Rijkaard, sì. Quello che ha tra punta in coppa e spalle,
no,
il morso in bocca,
non
era un cavallo, era Rijkaard, era un cavallo, non era Rijkaard.
Era un cavallo o era Rijkaard?
No, era un cavallo.
Ma come l'ha
anche
saputo?
Perché Rijkaard, la stessa sera, quasi sì. Lo stesso orario, stava correndo alle capannelle, 1200 metri in pista
d'asfalto. Senta, Rijkaard non è un cavallo, è un giocatore, un essere umano,
un giocatore dal primo al 90. Esatto, che va da una parte all'altra
macina chilometri
sì. E chi non ha cavallo da tiro?
Ma no, ma non dite così, scusate, è un gran cursore di centrocampo,
è un cursore, è sempre un cavallo, che cavallo c'è? Ma insomma, io ho una nieta notizia da darvi.
E qual è? Quale sarebbe?
Rijkaard, chi
sì. Ancora?
Vuoi far parlare Marco?
Ha indovinato il nome,
diglielo pure
a
Pippo.
Parli,
me l'ha detto.
Rijkaard dall'Olanda ha sì. Telegrafato sì. Che ha avuto un figlio.
Come l'ha chiamato? Pippo?
Dalla Dolmella Oggiata, l'ha chiamato Pony.
Ma come Pony? Cosa fa?
Cosa
è una battuta? Caccamo.
Vabbè, noi la salutiamo.
Riotta, per favore.
Fantastico, ragazzi, veramente Teo Teocli era un grande, è stata veramente l'anima di Mai Dire Gol. A proposito di Teocli, Giorgio, il signor Giorgio della Jalappas, ha svelato qualche piccolo retroscena sul loro rapporto e anche purtroppo sulla prematura di partita televisiva, diciamo, dal programma. È stato Teo a inventarci questo tipo di carriera. Non era il quarto della Jalappa, era il primo. Ci ha indicato la strada. All'inizio commentavamo i video, ma cercavamo qualcuno che interagisse con i comici. Fu proprio lui a dire che lo dovevamo fare noi. Poi però un giorno se ne andò di punto in bianco. Beh, sì, certo, non fu certo un fulmine a ciel sereno, ricorda Marco. Visto che erano già passati un paio di mesi che Teo manifestava la voglia di mollare il programma. Era il milionesimo strappo che faceva. Già una volta era dovuto intervenire perfino Adriano Galliani, l'allora amministratore delegato di Mediaset, per cercare di convincerlo e ricucire. Ma quel ritorno durò poco. Infatti, un giorno di punto in bianco, Teatro Eoconi non si presentò sul set. Erano più o meno le 17, ricorda Marco, e dovevamo iniziare a registrare per andare in onda alle 22. Non sapevamo cosa fare. Per caso, però, si presentò lì in studio Claudio Lippi. E fu così che Claudio Lippi divenne il nuovo conduttore. E, a mio titolo, a mio avviso, lo fece assolutamente egregiamente. Il contrasto del conduttore smoking, vecchia scuola, come poteva essere Lippi, con la assoluta follia totale che permeava tutto lo studio, era già di per sé assolutamente esilarante. Ma come nasceva, anzi come nasceva una puntata di Mai Dire Gol? Le puntate nascevano al termine di una domenica senza soste per i Jalappas. Quando iniziano le partite, ricordava Santin, noi ci mettevamo lì davanti allo schermo e guardavamo in bassa frequenza, tre a testa, di partite. Per fortuna all'epoca però non c'erano né anticipi né posticipi. Prendevamo nota dei lisci e dei gol sbagliati, soprattutto dei gol sbagliati. Dopodiché ci dedichevamo al 90° minuto, che andava in onda alle 6 di sera, per cercare strafalcioni dei vari inviati o momenti divertenti delle interviste post partita. Avevamo per fortuna una redazione dedicata a questo, da soli non l'avremmo mai fatta. Infine c'era il montaggio, tutto quanto di corsa e via, pronti alle 22. Ah, non solo al 90° minuto, ma anche altre famose trasmissioni televisive, soprattutto di approfondimento sportivo, vado anch'io a finire sulla Jalappas, mi sa. Come Pressing, Guida al Campionato, hanno fornito negli anni alla Jalappas del materiale assolutamente incredibile. Questo grazie soprattutto ad alcuni personaggi che già di loro erano fonte di ispirazione per lo essere naturalmente istrionici e sopra le righe. Tra tutti ce n'era uno in particolare, vediamo se viene in mente chi può essere. Il genio, il più grande genio e il più compianto genio, dispiace un sacco che non ci sia più. Stiamo parlando ovviamente del grandissimo Maurizio Mosca.
Poi una considerazione, signor Mosca, su quello che ha detto lei mercoledì, giustissima, però su una cosa non sono d'accordo. Cioè? Sul fatto che Fonseca, quando ha bestemmiato in campo, lei ha detto non atleti strapagati sanno che sono ripresi, non devono fare, non devono dire queste cose. D'accordo con lei, però incominciamo già dalle interviste che fanno tipo Guida al Campionato, l'ho sentito per due volte, fra cui anche Del Piero, bestemmiare le interviste. Ah. Già da lì si dovrebbe iniziare a far tenere a loro...
Dove bestemmiare? Dove? Io Guida al Campionato non ho mai sentito...
Comunque la trasmissione di Italia 1...
Ma lei ha detto a Guida al Campionato che ha sentito Del Piero... Lasci finire.
Sì,
lei ha detto che a Guida al Campionato è dire Del Piero bestemmiare. Io non ho mai sentito Del Piero bestemmiare in un'intervista a Guida al Campionato.
No, era un'intervista che riguardava Del Piero, però... Deve essere o Guida al Campionato o
Scusa, senta una cosa, guardi, se no allora facciamo una cosa.
Cosa?
Marisa, prendi nome e cognome e cosa, lo denuncio subito.
Ma no.
Processo per direttissima, signore, gli faccio fare subito un processo per direttissima e per diffamazione.
Ma perché?
Perché a Guida al Campionato lei non può dire in televisione ho sentito a Guida al Campionato o a un'altra trasmissione del Piero che bestemmiava. Non dica delle balle. Io a Guida al Campionato ci vado tutte le domeniche. Insieme a Alberto Brandi, insieme alla Cristina 40, quindi non ho mai sentito un'intervista dove Del Piero abbia bestemmiato. Non dica delle cretinate.
Vabbè, abbiamo capito.
Ha capito. Lei non si deve permettere. Allora, adesso io la denuncio. La denuncio per diffamazione.
Vabbè, il processo quando
glielo fanno. Si prende lei i cavoli poi a me. Prendi Marisa, ci abbiamo Marisa, nome e cognome subito. Tacket, polizia a casa, denunciato. Domattina tribunale, subito.
È già tribunale domattina.
Facciamo fate così.
La linea passa immediatamente a Sabrina Gandolfi.
Ecco.
Nel salutarvi volevo invece mandarvi un saluto.
Sentite bene questa frase,
in studio c'è Paolo Pirovano, c'è sì, Maurizio sì. Mosca, ciao Maurizio.
Saluta.
C'è Stefano Tacconi e Riccardo Ferri.
Ecco, sentite
e invece parliamo con Benito Lorenzi, grande. Ex attaccante dell'Inter, ma a me ex non piace, preferisco dire già.
Certo.
Stagione vabbè. Però.
Sentiamo lui.
Sentite la frase, eh.
Un nome che non va neanche. Ha detto di Mosca che è lì che guarda è già lì a criticare.
No, ma
ecco,
Maurizio,
per questa
Maurizio,
frase una... sentite la reazione.
Scusa, Lorenzi, noi ti avevamo invitato.
Lorenzi, si scatena un finimondo,
Lorenzi, ti avevamo invitato per giovedì.
Sì.
Ecco, stai a casa.
Ma come?
Ecco, è meglio non venire giovedì perché noi abbiamo bisogno di gente per bene, di gente a posto.
Gente per bene. Gente a posto
per giovedì, vero?
Ecco, quindi stai pure a casa.
Guarda il gesto della mano. Non ci interessi.
Ha detto che se lo vuole, se lo vuoi, però Maurizio lui viene.
Stia pure a casa.
Stia pure a casa.
Ma perché?
Beh, un saluto comunque, un saluto.
Imbarazzi studio,
sì.
Telenova. Benissimo, noi con Telenova siamo sempre a vederla.
Ah, sì? Certo, tutti quanti insieme. Sì, sì, ma sono tutti amici là dentro.
Sono tutti amici, secondo me. Sì, sì, sì.
Come no?
Pronto?
Pronto? Una telefonata.
Buonasera.
Buonasera, io gli volevo dire, no?
Gli volevo
che
dire.
Lei, parlando dell'Argentina, lei dice che Maradona è uno che si fa, no? Ma lei è stato visto in piazza Spromonte comprando 400.000 lire di cocaina.
Sì. Figurati.
È stato visto comprando, tra l'altro. Ma
chi... Questo è un deficiente. Beh, che no, rispondo, qui bisognerà querelare
sì,
Luca.
Ha ragione.
Direi di sì.
Ecco, allora avete preso il numero di telefono di questo?
Sì, ma l'hanno preso sicuro.
Colombo?
No. Dai, via, non perdiamo queste
cose. No, no, momento, ma no.
Squallore, Maurizio,
giustamente,
non...
no, so, sincera.
No. Oggi ho parlato a lungo del pericolo che c'è di questi tempi col tipo delle telefonate, certo. Mi ero raccomandato. C'è stato preso il numero di telefono.
Sì, okay, speriamo. Dai, andiamo avanti.
Meno male. Ecco, 4 minuti dopo c'è stata
il
la pubblicità.
Colpo di genio di Maurizio Mosca.
Allora,
vediamolo.
Colombo, anzitutto una notizia. Sì. Quel signore prima che ha lanciato un'accusa gratuita e grave nei miei confronti sì, è stato sì. Già arrestato.
Perché in 4 minuti.
Siccome abbiamo i telefoni controllati, abbiamo già mandato la polizia a casa di questo signore che è stato arrestato.
Dopo
4 minuti. Conto
il processo?
Di quello che ha detto, provare, documentare. Poi, intanto adesso è in galera.
Ma come? In galera già.
Quanti anni ha preso?
Ecco,
Maurizio!
Con le telefonate qui tutti i telefoni sono controllati per cui
grande.
Immediatamente scatta un controllo sì. Con la polizia che arriva a casa e vi arresta. Ah,
subito!
Vi
arresta.
Osservate cosa succede in questo telefono.
È ancora abbronzato.
Cordiale.
È abbronzato.
C'è
uno al telefono, Mosca.
Grazie. Salve!
Buonasera.
Pronto, buonasera. Mi chiamo Maurizio e chiamo da filiale in provincia di Como.
Ciao, bel Maurizio. Nome lei,
Non so come suo.
Per quello che ha detto che è bello.
Potrebbe aumentare i suoi soldi, signor Mosca.
No!
No!
Soldi no.
Cosa.
No, soldi no.
Scusi, abbassiamo cosa...
Cosa c'è?
Allora, guardi, domattina arriva immediatamente a casa un intendente della Guardia di Finanza.
Un'intendenza,
Perché noi abbiamo il telefono controllato.
Certo.
Che controllerà tutti i suoi soldi, se ha pagato le tasse.
Ma sì, certo.
Quindi stia molto
a scuola anche.
Grazie, arrivederci, ma andiamo
ma
via.
Ma perché si arrabbia
pronto?
Quando gli parlano
pronto? Solo? Buonasera.
Scusi,
ma continua la polemica.
Cosa c'è?
Dice, sapete che...
Ma era una battuta.
Se io avessi i soldi che avete voi.
Voi chi?
Che siete tutti pieni di soldi che...
Tutta la gente a casa.
Cosa, chiami uno a casa, 500.000 lire.
Ma chi parla? Degli idraulici?
Ma quelli che telefono?
5 milioni ho pagato tutta la vita lira
ma
per lira
ma nessuno lo mette in dubbio
e il primo che mi rompe ancora le scatole sui codi
lo fa arrestare.
Lo faccio subito arrestare primo intanto
ma
intendenza di finanza domattina a casa sua
e processo per dire
alla fine dei conti Maradona ha fruttato a Napoli 263 miliardi.
Può darsi.
Poi lascia stare che sia finito in quella maniera di qua e di là. L'ultimo numero del Guerin Sportivo.
Chi cosa? Se ne frega.
Guadagna più di te Maurizio.
Poi adesso ricomincia con le coincidenze.
La frecciatina?
Ma pensa che lui ha guadagnato un sacco come giocatore.
Vabbè,
guadagna un sacco con la sua assicurazione.
Vabbè, sì.
Guadagna un sacco come osservatore del Milan e mi ha fatto i conti tanto a me.
Pantera da nova.
E ridono però.
Mi fermo mi dicono. Quel mostro ma non sa cosa guadagna
anche
ma tutte le volte questa roba qui
vabbè
stanno,
ma non sarà
ti dico una cosa molto seriamente se lo ripeto la terza volta qui non metti più piede va bene o no?
Ma è serio?
Va bene o no? No se va bene sì se lo esci adesso.
Ma come?
No un momento
ma non è casa tua Maurizio
basta no basta
sei arrabbiato
no. Tutte le volte questa storia dei soldi
ma chiesto solo
fatti i conti in tasca tua
quando è successo l'altra volta
vai dal commercialista tu e fatti i conti i miliardi tuoi e le tasse che non paghi
ma come
le tasse
che non paghi
era assolutamente fantastico Poi la cosa bella è che gli altri partecipanti, le altre persone nello studio, a me avevano imparato che era bello fumantino e quindi non perdevano occasione, come avete sentito, per stuzzicarlo. Comunque grande Maurizio, grande veramente. Standing ovation per te, veramente un applauso per te Maurizio. Ma andiamo avanti con la nostra storia di Mai Dire Gol. Mai Dire Gol aveva la sua base a Milano 2, a Segrate, accanto a un altro gruppo di lavoro fondamentale per la riuscita del programma, ovvero la redazione sportiva dell'allora Fininvest. Pensate, non era ancora Mediaset. In questa redazione operava tra l'altro, ed era un complice formidabile, Giampaolo Gherarducci, fratello di Giorgio e figlio di Mario, ex caporedattore, pensate, del Corriere della Sera. Quindi il signor Gherarducci era assolutamente un figlio d'arte. Lui, ma anche altri rinomati giornalisti sportivi come Alberto Daguanno e Bruno Longhi, che erano tra i più attivi suggeritori dei Jalapas. Infatti, appena ritornavano dagli stadi, subito li contattavano per comunicargli degli strafalcioni e momenti comici che avevano assistito. Longhi, peraltro, è quello che tirerà fuori da trappattoni durante l'intervista la sua frase più celebre, ovvero «Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco». Andatevela a ripescare da qualche parte. C'è una pagina su Facebook che si chiama «Rivogliamo mai dire gol», che contiene veramente tutte le grandi perle in questi anni di storia. Ah, a proposito di quel periodo, ricorda Marco Santin. Certo, poi tutte quelle segnalazioni di errori grammaticali andavano confermate, sbombinando video che ci portavano dagli stadi e perdendo altro tempo, ma bisogna dire che funzionavano alla grande. Anzi, a volte erano addirittura i calciatori i primi delatori dei propri compagni. Con alcuni eravamo diventati più che amici, ad esempio con Walter Zenga, e non hai idea di quante volte c'è stato d'aiuto. Del tipo, oh, ieri Fontolana ha sbagliato il congiuntivo, e robe così. Ed erano felici perché gli sfottò erano a rotazione, non prendevamo di mira sempre gli stessi. Felici, però non tutti la prendevano molto bene. Tra tutti Radosciu e Klinsmann, per cui Santin coniera il soprannome La Pantegana Bionda. Come avete capito, non era il caso di mettersi contro la Jalapas. A parte comunque qualche sporadico caso, la maggior parte dei calciatori diventavano non solo fonti primarie per il trio, ma anche i primi fan della trasmissione. Forse perché erano stufi di una certa narrazione mielosa sul calcio, per la quale all'epoca non esistevano alternative, quantomeno un'alternativa mainstream come poteva essere Mai Dire Gol. E una cosa proprio degli strafalcioni, questi venivano solitamente racchiusi in una rubrica che si chiamava Le interviste possibili.
Un appuntamento fisso,
immancabile, le interviste possibili.
Veramente devo anche dire che già comincia a dimostrare il Casarano la squadra della verità.
La squadra della verità.
Anche perché nel passato, nonostante i giornali, nelle prime partite si è parlato che erano i migliori.
Si è parlato che erano i migliori.
Poi si è subito, bisogna anche dirlo, tra gli infortuni, i problemi, eccetera, eccetera, ha dimostrato un po' di delusione, sia per i tifosi, sia per gli sportivi, sia tutti noi.
Certo.
Questa euforia ingiustificata avrà il sopravvento, in quel momento l'Italia non verrà a New York.
Vabbè, allora anziché a New York andremo a Washington.
Ma voi decidere, l'arbitro, se l'avete filmato, che fate parte di una televisione, aveva il braccio in piedi, quindi è una provocatoria all'istruzione dello Stato.
È una provocatoria
braccio
all'istruzione dello
Stato. Braccio in piedi, la palla lo lascio andare dentro e l'arbitro
lo terremo d'occhio.
Quindi
uomo,
a questo punto ufficialmente sono dimissionario di ogni cosa.
Una Juve, dalla lingua italiana,
meno bella, sì, ma con tanto carattere e tanta voglia di vincere.
Ma sì, la partita è stata un po' questa, è stata la sintesi di questa partita.
Ah, la partita è stata la sintesi di questa partita? Cioè, come funziona?
Questa settimana hanno cambiato due presidenti con altrettanti regimi. E questa è la prova. Dati che a Monopoli devo fare tutto sempre in queste cose e adesso non ci sono più reversibilità.
Ah, non ci sono
e
più.
Ebbene, chiedo ancora il tempo che qualcuno si sveglia, che hanno come poterlo farlo.
Che hanno
quindi
come
ufficialmente
poterlo farlo.
Sono dimissionari per proteste che Monopoli.
Ma il significato, al di là di tutto, è che questo Torino abbastanza incredibilmente sfigato, perché per vabbè, tanti motivi lui. Penso che sia l'unica parola che
sì,
che,
sì.
Che si possa tirare fuori proprio.
Che Monopoli non ha mai successo nulla. Abbiamo perso anche col Perugia nella stessa maniera. Gli sportivi di Monopoli sono sportivi veri.
Oh,
chiaro.
L'hanno fatta
non è mai successo.
Cosa?
Dovunque siamo andati. Certamente ci sono anche delle provocazioni. E mi assumo le mie responsabilità. Ce la vedremo anche nelle sedi più opportune.
Sì, io sono molto contento perché la discesa è molto bella, è una figata.
È una figata.
Vabbè. Due intellettuali
pesando
a confronto.
Questo nuovo allenatore tedesco.
Sia ben chiaro. Non è inutile intervistare i ragazzi che loro possono avere dei problemi. Le responsabilità, perché già ce ne hanno combinate di parecchio.
Combinate
a questo
di parecchio.
Punto pregherei anche la prossima volta la forza dell'ordine, che a posto di sparare lacrimogene sulla gente a basso Duomo. Che li sparano magari in alto se è un timidatore.
E
che chiunque giochi in quella maniera. Quelli vanno cercando di averli in quella posizione. Certamente, li capisco anche loro, ma loro devono capire anche lo stato d'animo che siamo noi.
Lo stato d'animo che siamo noi.
Io, questo non...
Ma chi è questo intellettuale?
Ma Maria Teresa, vorrei dire una cosa, l'ho sentita su un emittente qualche sera fa.
La Ruta?
Ha una voce splendida, ma senti di darci una piccola prova,
dai,
della tua voce? Così una come cantatina,
dai?
Visto che sei bella fresca.
Dai,
magari per un'altra volta una promessa. Ha cantato Mina, ve lo giuro, ha una voce splendida, però qualche volta ci prepara.
Indifferentemente.
Uno signolo.
È bastato.
Ma vediamo cosa succede allora a traslitterare Aldo Biscardi.
Sono contento, non condendo, come dicono che io dica. Adesso fatemi chiedere alla regia quanti minuti mancano. Per cortesia, quanto manca?
Quando manga? Fantastico, Biscardi è sempre stato fonte di ispirazione per i Jalappas. Grandissimo Biscardi, hai fatto scuola, veramente hai fatto scuola. Andiamo avanti con la nostra trasmissione, ok? Allora, pensate, signori e signori, che mai dire gol all'inizio era stato proposto anche come format alla Rai, alla mamma Rai. Secondo voi come può essere andato a finire? Infatti la risposta della televisione di Stato nella figura del vice direttore della redazione sportiva era stata categorica. Sul calcio, ragazzi, non si scherza. Sarebbe stato come bestemmiare in chiesa. Le autorità del pallone, infatti, mal sopportavano mai dire gol. Allenatori e presidenti non nascondevano il loro disprezzo per la trasmissione. Questo però finiva per ritorcersi loro contro, perché era un attimo finire sotto le grinfie della Jalappas. Ah, a tal proposito, ricorda sempre il signor Santin, c'erano dei personaggi clamorosi con i quali abbiamo campato per anni. Due nomi su tutti. I presidenti Lugaresi del Cesena e Bellomo del Monopoli, che abbiamo appena sentito, quello lì che invitava la polizia a non sparare i lacrimogeni a passo d'uomo. Mandavamo da loro un finto giornalista per delle altrettanto finte interviste. Loro ci cascavano in pieno, rilasciavano delle dichiarazioni assurde e talmente lunghe che ci davano materiale per decine e decine di puntate. Sul fronte degli allenatori, invece, nessuno è mai stato bersagliato come Trappattoni o proprio come il grande Lazzaroni. All'epoca era il tecnico della Fiorentina, se vi ricordate. Le sue interviste sottotitolate, in un italiano maccheronico, hanno fatto davvero scuola. Anzi, addirittura, dopo l'esonero, su lui era stata composta una sorta di best of con la musica in sottofondo di Missing. Anche questo, come le interviste possibili, diventerà una rubrica classica all'interno del programma. Comunque, alla fine, Lazzaroni fu sempre molto ironico, consapevole di essere stato preso di mira, e quindi non se la prese mai troppo male. Anzi, ci avrebbe preso scherzato su. Ah, un'altra tra le mie vittime preferite, quelle che mi hanno fatto più ridere in assoluto, è stato sicuramente un giovane giornalista che doveva seguire una partita e riferire gol. Stiamo parlando del mitico Alan Tonetti.
Diamo il benvenuto anche a Stefano Nava, opinionista di Sky.
Sì. Buonasera.
E poi? Per il debutto in Champions tra Udinese e Palatinaicos, il nostro Alan Tonetti.
Beh, buonasera. Ah,
buonasera.
Alan Tonetti.
Anche
serio, guardate, giacca e cravatta.
Su uno sguardo proprio all'Udinese. Ah, sì. Come è cominciato questo debutto in Champions League? Attesissimo, vedo che c'è una grande atmosfera.
Sentiamo Alan Tonetti.
Friuli, Alan Tonetti.
Tonetti, allora.
Siamo al settimo del secondo
primo tempo. Poi emozionato.
Serse Cosmi ha spiattato un po' tutti. Pensava giocasse col tridente, quindi
nervoso,
Michele, Di Natale, Iaquinta.
Invece?
Fuori Di Michele, spazio a...
A chi?
Juari?
Scusa, spazio a Vidigal per rinforzare il centrocampo.
Emozionato, ma ha rotto il ghiaccio, e ora ce la farà.
Siamo un po' il punto della situazione.
Sì.
Volevo farvi vedere,
dire che c'è un'involuzione.
Gol. Attenzione, gol.
Gol di Iaquinta. Tonetti, raccontalo.
Commentalo, Alan.
Vai, Alan.
L'ho perso.
Come l'ho perso? Come? Ma quello devi fare.
Una cosa deve fare.
Cos'è lì a fare? Col monitor davanti.
Vabbè, ce ne sono altri due, dai.
Altri due gol ha fatto
l'Udinese. Come è cominciato il secondo tempo dell'Udinese?
Sentiamo.
La ripresa è iniziata da un paio di minuti. Sono in campo gli stessi 22 del primo tempo. Nessuna azione degna di
nota. Ma è giusto il risultato del primo tempo?
Lo chiedi a lui che non ha visto niente.
Ma infatti, cosa vuoi che ne sappia?
Meritato qualcosa di...
Alan,
chiedono a te.
Non lo sa.
Sì, credo che comunque...
Crede, perché non l'ha visto.
Non lo sa.
Non ne ha idea.
E poi c'è il terzo gol.
Terzo gol dell'Udinese.
Vai, Tonetti.
Sentiamo gol dell'Udinese.
Alan. Ha segnato l'Udinese.
Alan. Cosa no?
Si è fatto poco.
Niente. Alan.
Perso.
No,
ancora
di nuovo.
Gol di
non è arrabbiato lui,
ma rivediamo quello che è successo.
C'è il terzo gol di Alan Tonetti
e lui viene interrogato.
Sì, eccolo.
Alan.
Non ha visto niente. Ma niente.
Si è fatto poco.
Niente. Perso di nuovo.
Ancora di acquisto.
Ma come perso di nuovo?
Macarena, Maastricht, Fiume Po, ma il migliore ingrediente
lo decide la gente.
Che la trovi ovunque vai.
No! È il ballo della gabina!
Ma il ballo come si fa?
Si parte in una piecina, dopo si fa la catenina, ed ecco a voi la catenina del Badafis. Palla di pelle di plus, palla anche tu il ballo a plus.
Il ballo a plus.
E questi erano gli Elio e le Storie Tese con Balla con i Barlafus. Sono riuscito a dirlo giusto. L'ho provato 3 volte, ragazzi, prima di andare in onda stasera. Io sono Alex, state ascoltando Hal Pass Dance sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. Stiamo parlando delle sigle di Mai Dire Gol. E questa per me è cantata sull'aria di Time Warp, ovvero la colonna sonora del celebre musical Rocky Horror Picture Show. È una delle mie sigle in assoluto favorite, che ragazzi, diciamocelo, erano davvero una più bella dell'altra. Infatti, comunque, a contribuire al culto di Mai Dire Gol sono state anche le bellissime sigle firmate dagli Le Storie Tese. Tra l'altro, Pippero, una delle rubriche storiche, ovvero la classifica del peggior giocatore della settimana, deriva proprio da un'omonima canzone del gruppo milanese. In alcune sigle, pensate, compaiono anche gli stessi calciatori e allenatori. Addirittura in una sigla c'è perfino un irreprensibile Fabio Capello. Già, non proprio il primo tecnico che si possa pensare diventare complice di una trasmissione che in fondo sfotteva anche lui il suo mondo. Tutto questo per farvi immaginare quanto potesse essere forte mai dire gol. Infatti, non solo Capello, ma addirittura l'allenatore dell'Inter, Roy Hodgson, e il presidente Moratti si prestarono volentieri ad alcuni sketch, in particolare con Aldo, Giovanni e Giacomo, veri e propri mattatori dal Golden Age del programma. Moratti, infatti, compare in uno sketch con Rolando, interpretato da Aldo, ovvero un ragazzotto, diciamo, non proprio sveglio, che indossava sempre una maglia mimetica. Tutto ciò nacque a causa di un servizio di Studio Sport che riguardava i possibili nuovi arrivi nel campionato italiano. Tra gli attaccanti, per un errore di grafica, anziché Ronaldo, all'epoca centravanti del Barcellona, venne scritto Rolando. Quando il passaggio di Ronaldo all'Inter andava via via concretizzandosi, nella trasmissione venne confezionato un servizio fittizio, in cui veniva data la notizia dell'ingaggio di Rolando come centravanti dell'Inter. Ci sono Maurizio Ganz, Marco Branca e Beppe Bergomi che ne tessono le lodi e perfino il presidente Moratti assieme al direttore sportivo Mazzola che stringevano le mani a questo neo acquisto interista. Sembrava davvero, ragazzi, una qualsiasi presentazione di un nuovo acquisto. Diciamo che la Jalapas con questo hanno anticipato di 20 anni quelle presentazioni social di oggi in cui le società cercano la viralità nei contenuti a tutti i costi. Comunque Rolando non era completamente d'accordo. Infatti non voleva assolutamente rinunciare al suo outfit mimetico.
Questa sarebbe la maglietta che dovevo indossare. Scusate, non ci siamo capiti, io questa maglietta non la indosso.
Dal 1908 questa è...
Me ne può fregare di meno, io non la indosso per nessun motivo.
C'è voluto un blitz del presidente Moratti in persona, che ha brillantemente risolto il problema, presentando alla stampa la nuova divisa sociale dell'Inter.
Ma no, sarebbe quella?
Ma basta!
Ma per favore.
È stata la mano entusiasmo ed euforia nel clan nerazzurro, anche se Maurizio Ganz non nasconde qualche preoccupazione.
Ma Rolando sicuramente è un grandissimo giocatore, uno dei migliori del mondo. Certo, la concorrenza ora si fa veramente dura, però abbiamo bisogno di lui assolutamente per poter vincere il campionato.
È un grande calciatore Rolando, è uno che può fare la differenza, quindi noi siamo molto contenti, è un grande colpo di mercato dell'Inter, è un beneficio per la squadra.
Rolando è quello che ci mancava, quello che insomma ci farà fare sicuramente il salto di qualità. Il presidente ci ha fatto veramente un grande regalo, acquistare questo fuoriclasse. Insomma,
anche a noi ce l'ha tolto.
Come ho detto prima, è meglio averlo insieme che contro un fuoriclasse del genere.
Uno dei più grandi giocatori del mondo.
Rolando.
C'è un grande regalo per me e per la squadra.
Sicuri. Guardalo.
E al primo gol di Rolando durante la partita di allenamento, i compagni lo hanno portato in trionfo. La Juve adesso è avvisata.
Ma sono tutti con quella maglia.
I am in the Pinetina,
sì,
Italy,
sì.
With
prima.
Mr. Roy Hodgson.
Sì.
Mr. Hodgson, what's your name?
Roy Hodgson.
Certo.
What?
Roy Hodgson.
È il suo nome.
Roy Hodgson.
Anche su questo corretto.
Roy Hodgson.
Da corretto.
Ok, Mr. Hodgson. Are you from Massachusetts?
No.
No, I'm from London.
Londra.
South Massachusetts?
No.
Or North Massachusetts?
No, ha detto di no.
South Massachusetts. Thank you, Mr. Hodgson. And Mr. Hodgson,
sì.
What's your job?
Il lavoro.
Ecco. My job?
Che lavoro fa?
I don't know.
Beh, non lo sa.
Ma come?
In effetti non è chiaro.
From the Pinetina,
sì?
John Flanagan and Roy
Hodgson. Fantastico, ragazzi, veramente. Cioè, mi sto divertendo un sacco io a riascoltarli. Spero che anche voi vi state divertendo, assolutamente. State ascoltando Half Past Dance, la storia attraverso la musica. Io sono Alex, sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. Stasera stiamo parlando della storia di Mai Dire Gol, di questo fantastico programma. Ovviamente la storia è tanta, quindi divideremo il programma, questo speciale, in due parti. E siamo quasi giunti alla fine della prima parte, ma c'è ancora qualcosa da dire. Ah, in questa clip, oltre al buon Rolando, neo acquisto dell'Inter, facciamo la conoscenza di un altro personaggio storico di Mai Dire Gol, qui interpretato da Giacomo, del trio di Aldo, Giovanni e Giacomo, ovvero Mr. Flanagan. Mr. Flanagan è un compunto professore in inglese che si prodiga per insegnare la lingua madre, la lingua della madrepatria alle varie personalità del mondo dello spettacolo del calcio. A volte loro stessi madrelingua, come capita, come avete sentito, al povero Roy Hodgson. Generando quindi dei paradossi comici assolutamente esilaranti. Ma torniamo alla storia di Mandy Regol. Una persona in particolare ha permesso la nascita della trasmissione, ovvero Giorgio Gori, all'epoca direttore dei palinsesti Fininvest. Ah, nota a margine, all'epoca aveva 30 anni, quindi era appena più vecchio del trio Taranton-Santin-Garrarducci. Dopo Radio Popolare, i tre Jalappas vengono assunti come autori di diversi programmi, bene o male tutte di impronta comica. Drive-In, Emilio, Candy Camera, Smile, L'Araba Fenice e Un Fantastico Tragico Venerdì, in cui già nell'86 anticipavano il loro stile, commentando fuori campo ma senza mai apparire queste telenovele sudamericane. Potete immaginare veramente il risultato. Peccato che non sono riuscito a trovarlo da nessuna parte, altrimenti veramente sarebbe stato fantastico farvelo ascoltare. Comunque, parlando di Gori, il signor Marco Santin ricorda: un giorno Gori ci viene a parlare perché aveva comprato per 2 lire i diritti di alcuni programmi giapponesi e non sapeva dove e come piazzarli. Li guardammo e li trasformammo in qualcos'altro. Erano infatti i mitici Takeshi's Castle e The Gammon, una specie di giochi senza frontiere che, uniti, smontati e rimontati, diventarono il mitico Mai dire Banzai, come recitava lo slogan della trasmissione di TV. Mai dire Banzai fu assolutamente un successo clamoroso nell'estate 89, anche se veniva trasmesso tardi per l'epoca, ovvero dopo le 10 di sera. Io mi ricordo che c'era una prova, che non si sa perché, c'erano questi giapponesi che si facevano legare tutti quanti con le gambe su un tronco e stavano col sedere per terra, in mezzo alla terra. A un certo punto a questo tronco veniva legato un elefante. All'improvviso facevano partire questo elefante alla carica e loro venivano trascinati sulle chiappe, praticamente sulla terra dura. E non si sa perché facessero una cosa del genere. Ed era bellissimo che la Jalappas ci ricordava: sì sì, ma è nella cultura giapponese, cioè il giapponese deve soffrire per divertirsi. Comunque abbiamo detto che, a parte la Jalappas Band, un altro punto di forza erano assolutamente i comici che venivano ospitati di volta in volta nelle stagioni di Mandy Regol. Tra questi, un altro grande mattatore è stato sicuramente Fabio De Luigi. Uno dei suoi personaggi era il celebre Ingegner Cane, un fantomatico professionista dedito alla realizzazione di progetti costosi e mai realizzati, che lui stesso esaltava e rendeva conformi secondo il suo stile tutt'altro che perfetto. In un episodio addirittura, attenzione, venne svelato che il professionista non possedeva né una laurea né altri titoli di studio. Ingegner sarebbe stato infatti il suo nome di battesimo. Ah, tra i progetti più ambiti del personaggio comunque c'è la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Ogni riferimento a fatti o persone è assolutamente non casuale.
Ci colleghiamo, adesso c'è un momento bellissimo, ma prima l'ingegner Cane.
Ah, ecco, esatto.
Ingegnere?
È una cosa inconcepibile, cosa? Ho capito, ma qua è un errore
ingegnere
enorme, che un errore successo? Enorme, che ma cosa? Non si può, ah, ma questa volta mi sente, questa volta mi sente, gli faccio mandare la lettera dall'avvocato, ah sì, questo signor Pitagora, questa volta si prende una bella denuncia.
Ma scusi,
ingegnere,
ma chi ce l'ha, ingegnere?
Il primo scemo che passa si mette a fare un progetto,
vabbè, ho capito.
Ma come viviamo, guardate, il quadrato
costruito sull'ipotenusa.
Ah, ma quel Pitagora lì?
Ma guarda che veramente è una cosa incredibile! Ma costruito su che cosa? Che non c'è neanche un pilone!
Ma si è fatto dire!
Voi vedete un pilone che non c'è!
È un teorema!
È il teorema di Pitagora!
Non è un progetto!
Infatti!
Che teorema? Questo è palesemente un progetto!
Ma perché?
È su carta, è un progetto!
Ma cosa
sei in tubi, è un ponte, sei in carta... È un progetto!
Vabbè,
io non capisco!
Lei.
Sto ragazzino di merda!
Ma
sto Pitagora del cacchio!
Ma
guarda che questi arrivano, fanno progetti e poi di mezzo ci andiamo noi!
Ma
la mia categoria di professionisti!
Senta cane!
Gianni! Fatti dare il numero di cellulare di questo Pitagora! E cantagliene mille!
Allora, cane, lei forse non lo sa, ma Pitagora è morto da alcuni secoli!
Esatto!
E non faceva neanche l'ingegnere, tra l'altro.
Se è morto, che la smetta di far progetti.
Certo.
Deve fare cose del genere.
Vabbè.
Basta, una volta finita, è finita.
Va bene, buonasera.
Comunque, buonasera.
Comunque.
Cane, ingegnere, progetto,
sì. Stretto.
Ponte, io responsabile.
Messina, ha dimenticato.
Messina.
Poi la mettiamo a posto
mettete
noi.
Mettete a posto voi, che non ho tempo.
Giornataccia,
Sono oberato di lavoro.
Come
è una
mai?
Giornataccia. Devo organizzare il convegno.
Quale convegno di cosa? Che convegno?
Convegno bellissimo.
Quale?
30 ore per il ponte.
Ma 30 ore per il ponte?
Tra l'altro, puta caso, proprio la durata prevista di quanto reggerà il ponte una volta costruito.
30 ore?
Addirittura 30 ore?
Sei impazzito?
Ore. Cifre che fanno girare la testa.
Complimenti.
Ma starà su da solo,
Il ponte?
Ci mancherebbe altro.
Ma io non l'aiuto, No, una volta su io tolgo la mano.
Ma senta.
Senta,
ingegnere, basta.
Come un bambino in bicicletta.
Come un bimbo in bicicletta.
Ma questo convegno a cosa serve?
No, si rimetta quelli gli occhiali!
A cosa serve il convegno, ingegnere?
Sì,
io e la Cuccarini presenteremo le migliorie.
Ma cosa?
Da portare
30
al
ore
ponte.
Per il ponte.
Voi sapete,
che cosa?
La Calabria,
sì.
La Sicilia,
bellissimo.
Sono terre, lande desolate,
no, senta, la
desertiche,
no.
Mille metri cubi di dune.
È convinto di
il sole che ti arrostisce il cervello.
A lei forse?
Il deserto di Palermo.
Ma non c'è il deserto.
L'oasi di Cosenza.
Sì, certo.
Animali pericolosissimi, l'agguato.
Ma tipo cosa, scusi?
La mangusta calabrese.
No, si rimetta.
Io.
Non c'è la mangusta calabrese.
Tanti animali strani.
Certo.
E poi anche piatti tipici.
Beh, quello
tipo?
Sì, certo.
Tipo il ghibli con le sarde.
Ma
il sole che cuoce la testa.
Sì.
L'ha già detto il sole che...
È meglio attraversarla con dei Tuareg.
Sì, è pieno di Tuareg.
Gli indiani.
Ha dimenticato i totem,
I totem, non me pagare una volta uno qui nella gamba.
Ma sei
grave. Ma sta miglioria, qual è, scusa?
Sì, perché ci sfugge al momento.
Molto semplice. Una volta attraversate queste lande desolate e sfortunate,
sì.
La macchina si ricopre di mille decametri cubi
di
granelli di sabbia.
La
miglioria che abbiamo pensato per invogliare la gente ad andare sul ponte.
Qual è?
Sono delle spazzolone,
sì?
Lavamacchina lungo il ponte. Tu passi e ti lavi la macchina.
C'è un autolavaggio sul ponte.
Di 3,5 km.
3,5 km di lavaggio auto. Dici che la macchina è nuova. Che bello. E viva l'ottimismo. Gianni, sono ottimista. Viva la schiuma. Viva il ponte. Viva la libertà.
E questa era la prima parte dello speciale su Mai Dire Gol. Bene, signore e signori, siamo giunti alla fine di questa serata, di questa puntata di Help Us Dance, la storia attraverso la musica. Io vi ricordo di andare a ripescare tutti i vecchi podcast di Help Us Dance su www.sherwood.it e di seguire i nostri social Radio Sherwood. Bene, signore e signori, vi ricordo che se su carta è un progetto, se in tubi è un ponte. Io sono Alex DJ e vi auguro buonanotte. Everyone wishes they could be like me.
Like you. Smart and cool, handsome, wealthy and so sexy.